Mille Voci.
Mattinata dedicata, se vogliamo, alla salute mentale della popolazione. A Tutorial si è parlato di solitudine e noi oggi parliamo di depressione a Mille Voci. Mi sento depresso e diamo uno sguardo però più ampio alla salute mentale dei ticinesi. Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti all'edizione odierna di Mille Voci, che dunque si occupa di un tema di salute pubblica. Sentirsi insicuri, sentirsi scoraggiati e sentirsi anche incompresi è uno stato d'animo normale o può essere un primo segnale di una patologia chiamata depressione con la quale doversi confrontare? La domanda è d'obbligo. Ed obbligo tanto che nelle scorse settimane, eccoci qui appunto a parlarne, dicevo, nelle scorse settimane il Dipartimento della Sanità e della Socialità, il DSS, ha avviato una campagna di informazione e di sensibilizzazione di un progetto denominato Alleanza contro la depressione Ticino. L'obiettivo è quello di offrire informazioni utili sul tema al fine di comprendere e accettare meglio la depressione, per favorire l'intervento precoce e, se necessario, anche delle cure adeguate. La depressione è in effetti un problema di salute molto diffuso che può colpire chiunque, indipendentemente da sesso, età, professione, status sociale, origine o fede religiosa. La depressione ha molte facce, molti risvolti, ma è anche curabile. Spesso si nasconde dietro stati d'animo che descriviamo come stress, nervosismo, burnout oppure stanchezza, e non sempre facile distinguerla da un malumore persistente o da un disagio passeggero. E qui veniamo alle statistiche e al sondaggio. Si stima che fino a 7 persone su 100 soffrono di depressione ogni anno. Sono cifre sulle quali sicuramente vale la pena riflettere e noi riflettiamo subito con Emanuela Vanolli, che è collaboratrice scientifica presso l'ufficio del medico cantonale. Buongiorno e benvenuta, Emanuela Vanolli.
Buongiorno, grazie mille.
Allora, questa campagna di informazione è nata perché? Perché c'è un problema grave in Ticino di potenziali depressioni non curate.
Il problema non riguarda solo il Ticino, ma è proprio un tema che è sempre più attuale a livello internazionale. Si stima, adesso riguardo alla salute mentale, si stima che una persona su due nel corso della propria vita si ammala di un qualsiasi disturbo mentale. Nel mondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, calcola che ci sono 450 milioni di persone che soffrono di un disturbo mentale, di cui 300 milioni di depressione. Quindi diciamo che è un tema di salute pubblica molto attuale, molto sentito, sicuramente riguarda anche il Ticino. Il problema è che provoca una grandissima sofferenza per la persona, per la famiglia, gli amici, ma comporta anche delle conseguenze a livello sociale per tutti.
Certo, nonostante la sua ampia diffusione, questa malattia, la depressione, è tuttavia spesso ignorata, questo va assolutamente detto, spesso non curata. Infatti si osserva che una persona malata aspetta mediamente 10 anni prima di ricevere una cura. E da qui, come in altri cantoni svizzeri, anche il Ticino dunque ha voluto lanciare questa campagna.
Esattamente. Proprio conoscendo gli studi che definiscono la prevalenza della depressione, ma anche questa situazione che una persona aspetta mediamente 10 anni prima di cercare un aiuto professionale, sono motivi per intervenire. Abbiamo visto tramite il sondaggio rappresentativo che abbiamo fatto nel 2017 che il tema è molto sentito anche in Canton Ticino. Ci sono delle problematiche che abbiamo potuto individuare nel sondaggio, e tra cui proprio gli ostacoli che impediscono alle persone di cercare aiuto.
Ecco, difatti questo sondaggio prevedeva delle domande specifiche. Vogliamo dire che domande avete fatto e che cosa è emerso in particolare sulla depressione e soprattutto su come è stata curata?
Abbiamo voluto prima di tutto capire il livello di informazione delle persone, quindi abbiamo chiesto quali sono i sintomi di una depressione, quali possono essere le cause di una depressione. Abbiamo anche voluto capire come la persona in Ticino si approccia alla tematica, quindi se è confrontata con il problema, come cerca aiuto, da chi cerca aiuto. E abbiamo visto che le persone spesso preferiscono la cerchia familiare in primis, per cercare un sostegno concreto. Il professionista è sicuramente una scelta, viene indicata come prima scelta se la persona deve consigliare a un amico di rivolgersi a qualcuno, ma per se stessi la persona sceglie prima di tutto la propria cerca familiare.
C'è ancora quindi una certa reticenza prima di andare da un medico curante, da uno psichiatra?
Sì.
Una sorta di paura, di timore o di anche diffidenza. C'è però una conoscenza abbastanza chiara dei sintomi di quella che è la depressione.
C'è una conoscenza chiara di quelli che sono i sintomi cosiddetti classici, quelli che un po' tutti conoscono, quindi la tristezza, la perdita di energia, è stato citato l'isolamento, che in fondo è più una conseguenza, ma è proprio questo non cercare più il contatto con gli altri. Quello che è meno conosciuto sono i sintomi che accompagnano spesso una depressione, ma che ogni tanto sono anche più evidenti e bisognerebbe conoscerli. Sono per esempio i sintomi somatici, quelli che riguardano il corpo. Una persona con depressione spesso si lamenta di avere continuamente mal di testa, mal di pancia, mal di schiena, di avere un dolore generalizzato in tutto il corpo, e se non si sa che questi sintomi possono anche essere collegati a una depressione, non sempre.
Ma riconducibili a anche.
Ma possono, forse potrebbe essere un campanello d'allarme proprio per rivolgersi a un professionista un po' più velocemente.
E noi il professionista l'abbiamo in studio, la professionista, che è la dottoressa Sara Fumagalli, psichiatra e direttrice della clinica Santa Croce di Orsellina. Buongiorno e
buongiorno,
benvenuta.
A lei.
Allora, l'influenza la si prende perché c'è un virus in giro e quindi la si attacca l'influenza, ma anche la depressione la si attacca. Sembrerebbe così leggendo il sondaggio e leggendo i numeri e le statistiche.
Il dubbio nasce lecito. Assolutamente sì, ed effettivamente la paura anche, perché se fosse così, con le previsioni che ci sono, potremmo tutti pensare che prima o poi ci ammaleremo. La domanda che ci dobbiamo fare è il perché tutto ciò. Cioè,
perché capita tutto ciò?
Esattamente. Partendo dal presupposto che sicuramente ci sono anche degli aspetti biologici legati alla depressione, per fortuna mi sento di escludere che ci sia una pandemia o un problema geneticamente determinato che determinerà per tutti un'evoluzione negativa. Quanto è abbastanza evidente che le nuove forme di depressione che stanno sempre più manifestandosi sono quelle che io definisco delle depressioni esistenziali, quindi quelle che sono espressione di un disagio, di un malessere difficilmente condivisibile, difficilmente esprimibile, perché non ce lo possiamo permettere, perché noi dobbiamo essere efficienti, funzionali, e perché siamo un peso a una società che si aspetta da noi un certo tipo di performance. Quindi la sofferenza nasce a volte dal deludere delle aspettative sociali e dalla frustrazione di non essere più in grado di funzionare come le attese.
È proibito soffrire, è proibito esprimere un disagio, dimostrare di avere un problema.
Apparentemente sì.
Sì.
Apparentemente sì, ed è quello che portano poi le persone, quando finalmente si aprono in una dimensione di dialogo, come si diceva prima, effettivamente l'isolamento è un problema quando si soffre, quando c'è l'apertura la prima cosa che viene fuori è il mi vergognavo, il mi sento in colpa, mi sento un peso. La risposta è: cosa ci facciamo con questo malessere? Ci sono tante risposte, dobbiamo capire la domanda originaria, da
perché?
Dove nasce questa sofferenza e fermarsi a farsela. Invece purtroppo a volte non ci prendiamo il tempo.
Ed evitare magari, questo lo dico perché poi magari alcuni medici sono anche così, inevitabilmente un po' di fretta e quindi danno subito l'antidepressivo. E i motivi, tra i motivi per non seguire una cura, dottoressa Fumagalli, c'è l'aver paura dei farmaci antidepressivi.
Sì.
Non si può dare una Dafalgan come quando si ha un po' di influenza, quando si ha una depressione. Non basta la Dafalgan.
Sì, effettivamente c'è timore ed è anche comprensibile, nel senso che un antidepressivo o farmaci simili, psicofarmaci comunque, non sono l'equivalente di un Dafalgan. E io credo anche che debbano essere dati con una certa riflessione, cioè oltre a sapere eventuali effetti collaterali e limiti, è anche importante capire se dando un antidepressivo io colludo un po' con una tendenza della persona a voler essere efficiente, quindi in qualche modo a sfidarsi al limite invece che non a darsi la possibilità di avere un momento di defaillance, un momento di dolore per recuperare le proprie energie.
In un certo senso, a secondo la persona, devi ripartire, devi funzionare, devi comunque essere attivo, devi
esatto.
continuare tutto quello che stai facendo, quindi ti do qualcosa di chimico.
Quindi quello che io da terapeuta posso fare per aiutare la persona è quello di spiegargli sicuramente tutto ciò che c'è di biologico dietro la depressione. Credo che ormai sia anche abbastanza comune sentir parlare di questi serotonina, noradrenalina, sono nomi ormai sulla bocca di tutte, ma anche aiutarlo a capire il senso di quello che sta vivendo, a farsi delle domande e infine, se proprio vogliamo raggiungere l'ottimum, anche diventare terapeuta di se stesso. Questo sarebbe l'obiettivo finale.
È interessante sentire una psichiatra che quasi controcorrente
dice spero che molti colleghi la pensino come me, anzi mi sento di appoggiare questa
forse
posizione.
Non controcorrente, però rispetto ad una volta oggi si è molto più cauti sui medicamenti, sugli antidepressivi.
Si è molto più cauti, si è anche molto più...
C'è sempre un sì, ma...
Attenti all'umano.
Difatti.
Attenti all'umano, che vuol dire riflettere sul fatto che ogni sintomo ha dietro una storia di una persona e quindi questa va ascoltata.
Questa va ascoltata, dottoressa Fumagalli, ma per ascoltare ci vuole tempo e lei lo sa che non tutti i medici hanno tempo. E quindi torniamo al discorso dei medici magari di famiglia, i medici curanti, che perché hanno un po' fretta, non hanno magari tempo di sentire tanti fastidi del paziente, quindi prendi l'antidepressivo che poi ti passa. O no?
Potrebbe accadere anche questo, non lo escludo. Mi sento anche di dire che viviamo in una società che ci spinge a essere sempre più di fretta, quindi purtroppo siamo tutti malati della stessa malattia, essere di corsa.
Certo, Emanuela Vanolli, il DSS quando ha lanciato, peraltro come già in altri cantoni svizzeri, ho visto che sono già 13 cantoni che
noi siamo al tredicesimo.
Voi siete il tredicesimo che hanno preso, diciamo, seriamente questo problema. Ecco, quando avete lanciato questa campagna, promosso questa campagna di informazione con tanto di sondaggio, l'avete fatto più che altro per andare verso la popolazione, verso i medici curanti, verso gli psichiatri, verso chi poi genera la società un continuo stress. Dove volete andare a colpire?
Allora, il progetto è un po' più grande della campagna di sensibilizzazione che abbiamo appena lanciato, nel senso che il concetto di questo progetto prevede un intervento su più livelli, tra cui l'intervento tra la popolazione, quindi andare a informare e sensibilizzare la popolazione, ma anche attivare delle collaborazioni con gli specialisti, con i medici di famiglia, proprio per guardare la cosa a 360 gradi.
Avete fatto anche, avete promosso, avete anche stampato un interessante opuscolo, Come ti senti davvero, la depressione può colpire chiunque. Anche qui si trovano importanti e direi anche interessanti informazioni.
Sì, abbiamo pubblicato questo opuscolo da poco. L'opuscolo abbiamo potuto scriverlo proprio basandoci sui risultati del sondaggio. Quello che è emerso, la voce, diciamo, della popolazione ci ha aiutato tanto a redare questo piccolo opuscolo. Poi l'abbiamo mantenuto piccolo, conciso.
Snello.
Esatto, proprio perché... l'abbiamo appena detto, viviamo in un'era di velocità, di mancanza di tempo, quindi forse una persona 5 pagine ha tempo di leggerle.
Io riporto quanto vi hanno detto alcuni dei vostri intervistati, sono brevi frasi, insomma, brevi considerazioni. Poi però magari sentiamo anche il nostro pubblico, se possiamo chiedere, se ha magari la sensazione di poter essere depresso. Allora, per partecipare come tutti i giorni alla trasmissione,
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Allora, Laura dice: impiegata di 37 anni, fatico a prendere qualsiasi decisione, persino quando faccio la spesa ho sempre paura di sbagliare, non capisco cosa mi succede. Mentre Raul, studente di 22 anni, mi sento sempre stanco e ho male dappertutto, al mattino ho a malapena la forza di alzarmi e preferirei restare a letto tutto il giorno. Poi passiamo a Carlo, che è un avvocato di 58 anni, grazie all'appoggio di mia moglie ho trovato il coraggio di rivolgermi ad un professionista, all'inizio non è stato facile, ma poi ho iniziato a stare meglio e col tempo è diventato tutto più semplice. Dottoressa Fumagalli, sono un po' questi i sintomi che manifestano i suoi pazienti?
Sì, sono questi, possono essere anche più intensi, quindi portare a sentimenti di disperazione, fallimento, pensieri bui e una compromissione del funzionamento in generale. Ripeto, sicuramente avere vicino delle persone di sostegno, come è capitato in un caso di un ascoltatore, sì, è importante, perché quando si è depressi o comunque si sta soffrendo, ciò che accade è che ci si chiude in una sensazione di incomunicabilità di ciò che si sta vivendo. Quindi se c'è qualcuno che si pone a noi con un autentico interesse, questo sicuramente ci può aiutare ad aprirci ed è il primo passo poi per ricevere l'aiuto necessario.
Poi sull'Opuscolo, Manuela Vanoli, avete anche inserito una pagina di ricette, insomma, la salute mentale è uno stato dinamico, mantenersi attivi, coltivare le proprie risorse, incontrare gli amici, imparare ad accettarsi, sperimentare cose nuove, dedicare del tempo a se stessi e allenare la consapevolezza di sé. Certo, è tutto bello, è tutto sulla carta però.
Tutto sulla carta, alla fine il messaggio di fondo è proprio imparare ad ascoltarsi, imparare a dedicare del tempo a se stessi e forse togliersi un po' da questa società troppo frenetica. Ogni tanto vale la pena sedersi e ascoltarsi.
Togliersi da questa società troppo frenetica. Sara Fumagalli, è possibile togliersi? Dire
è una scelta.
Fermate il treno perché voglio scendere.
Assolutamente sì, credo che sia una scelta. E quello che io credo è che a volte la depressione arriva proprio per questo. È una scelta forzata, quindi io sono obbligato a fermarmi perché sono depresso. E di lì posso vivere la depressione come un momento di fallimento. Ecco, mi sono dovuto fermare o pensare questa è l'occasione per capire davvero chi sono.
Certo, e la domanda, tornando alla domanda originale anche dell'Opuscolo, come ti senti davvero? La depressione può colpire chiunque. Manuela Vanoli, facendo questa domanda a chiunque oggi che passasse per la strada, come ti senti davvero? Probabilmente più del 50% ci direbbe così così, giusto? Più o meno, vado a naso. Non c'è il rischio allora di creare delle depressioni indotte?
È proprio quello che vogliamo evitare.
Ecco, perché poi alla fine uno dice, beh, ma allora state un po' inducendo le persone a dire che sono depresse.
È proprio il contrario. Con l'informazione che vogliamo promuovere è proprio far capire che un momento di disagio, di sofferenza,
di fatica, di
solitudine, di tristezza è normale per chiunque. Però possono essere dei momenti. La depressione è una malattia ed è proprio questo il messaggio. Cerchiamo di far comprendere cos'è la depressione come malattia. Quindi anche togliere questa parola depressione dalla bocca di tutti, perché oggi uno velocemente...
è molto facile.
Esatto, ci dice oggi sono un po' depresso. Però rischiamo di banalizzare quello che è davvero la depressione come malattia.
Ecco, ma a livello medico, dottoressa Fumagalli, ci sono poi però dei sintomi molto chiari che distinguono quella che è una depressione come malattia da quello che è un semplice, diciamo, stato d'animo un po', diciamo così, triste, un po' giù di corda.
Certo, allora ciò di cui ci si deve allarmare sicuramente sono i sintomi più fisiologici e biologici, ecco. Quindi ciò che ha a che fare con i disturbi del sonno, l'alimentazione, la mancanza di energie, la mancanza di lucidità. Spesso chi è depresso dice mi sento come se avessi la demenza, sono invecchiato, c'ho l'Alzheimer. L'incapacità di progettare il futuro, quindi proprio la testa che non funziona più bene. Ciò non toglie sicuramente che bisogna saper fare un distinguo e non è così evidente, quindi il compito di qualsiasi persona che vuole prendersi a cuore la sofferenza umana è quello di saper capire dove è necessario intervenire con un farmaco e comunque anche con un intervento di ricerca di significato del proprio malessere,
psicoterapia.
Esattamente, o dove è sufficiente invece intervenire solo con una ricerca di significato. Il ragazzo di 22 anni,
esatto,
universitario per esempio, mi sento di dire verosimilmente se potesse aprirsi a qualcuno per comprendere meglio come mai si trova in questa situazione, questo sarebbe già un grandissimo passo avanti e risoluzione. Non ultimo, accettare anche di doversi fermare, non aver fretta.
Tra l'altro l'OMS ha detto che, ha stabilito che...
Nel 2020 sarà la seconda causa di malattia dopo le malattie cardiovascolari al mondo. Quindi diciamo che il Ticino è insieme ad una barca condivisa da altre persone.
8 miliardi, giusto, Manuela Vanolli, di costi in Svizzera?
Costi stimati in Svizzera, sì.
Per curare le depressioni?
Non solo per curare, ma provengono anche da costi indiretti, quindi perdita di guadagno, perdita di produttività, invalidità, pensionamenti anticipati. Sono tutti costi che noi non vediamo direttamente, ma che esistono e pesano.
8 miliardi sono tanti.
8 miliardi.
Mi sento represso, uno sguardo alla salute mentale dei ticinesi, e questo è il tema di oggi di Mille Voci. Beh, abbiamo detto tante cose, credo interessanti, credo stimolanti anche per chi ci sta seguendo, quindi volentieri aspettiamo le vostre riflessioni.
0848 030808 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Oggi a Mille Voci ci stiamo occupando di una campagna recentemente lanciata e promossa dal Dipartimento della Sanità e della Socialità, il DSS, che ha appunto avviato questa campagna di informazione e di sensibilizzazione di un progetto denominato Alleanza contro la depressione Ticino. Stiamo appunto parlando di questa patologia nei suoi molti aspetti e nei suoi molti risvolti. Nicola Colotti in regia, e sono arrivati, vedo già, dei messaggi da parte del nostro pubblico.
Sì, che tornano sulla questione del trovare dei rimedi alle forme di depressione, perché le forme possono essere anche diverse e, come dice Fiorenzo, spesso i campanelli d'allarme non si fanno sentire o anche sono difficili magari da identificare. Poi spesso si ricorre a dei farmaci e sembra la soluzione più facile, no? Lo ribadisce anche un altro ascoltatore che dice sovente è più facile dare dei medicamenti, forse perché così i medici sperano anche un po' di proteggersi, no? dal dover affrontare poi anche le cause profonde di una forma di depressione. E questo ascoltatore dice: io poi alla fine ho finito per costruire un muro sperando che non cada, e dice forse anche perché ha notato che alcune persone addirittura finiscono quasi per crogiolarsi nella forma di sofferenza,
il piacere della sofferenza.
Ecco, però credo che questi messaggi richiamino un aspetto importante della questione, cioè le nostre relazioni sociali, che ovviamente influiscono anche sulla nostra sensazione, la nostra percezione e poi anche la nostra capacità di affrontare la questione. E si lega, credo, anche indirettamente alla questione dei medicamenti. Siamo in una società in cui ad ogni problema vorremmo una soluzione immediata e facile. Il medicamento può sembrare essere la soluzione immediata e facile, però probabilmente prima di chiedersi come risolvere il problema bisognerebbe capire il perché ci si è trovati in questo problema e perché è così difficile affrontare il tema in una società che tende ad esternalizzare tutto, no? Oggi quasi c'è la pornografia dei sentimenti, però poi quando si toccano degli aspetti così delicati come una forma di depressione, allora diventiamo tutti più timorosi, no? Nel manifestare le nostre impressioni. Perché succede questo? Come facciamo ad affrontarlo?
E ne abbiamo parlato effettivamente prima, l'abbiamo già in parte trattato, questo tema dell'affrontare prima del medicamento la persona, sì. Quello che c'è dentro nella persona.
È anche vero che noi siamo figli del grande sogno americano, ce lo siamo importati e da lì abbiamo incominciato a costruire una società che voleva una libertà estrema con una quantità di, come dire, qualità di vita estrema, e siamo abituati a questo, cioè l'eroe dei tempi moderni è quello che sta in copertina, abbronzato e palestrato. L'eroe dei tempi antichi era quello con le ferite che usciva dalla guerra e superiva la sofferenza con la propria forza vitale. Questo ce lo siamo dimenticati.
C'è un bel messaggio di Giovanna che è appena arrivato. Secondo me, con il trascorrere degli anni, ognuno di noi entra in uno stato che non oso chiamare depressivo, ma l'emotività in aumento ti porta a rivivere le grandi preoccupazioni, le delusioni, magari qualche senso di colpa. E poi ci dice: lo yoga mi sembra un toccasana.
Non a caso lo yoga ti permette di fermarti, come tutto ciò che è similare.
Dottor Chiesa, buongiorno anche a lei, benvenuto, ci ascolta
buongiorno.
Al telefono, buongiorno.
Sì.
Allora, buongiorno. Si parlava di medicine, si parlava di antidepressivi e si sa che c'è un po' la sensazione, ma è una sensazione magari, non c'è nulla di provato, che i medici di famiglia, i medici diciamo che curano i pazienti, spesso magari evitano di mandare il paziente dallo specialista, dallo psichiatra, dalla psichiatra, intervengono loro con un antidepressivo per cercare di far subito rifunzionare il paziente che è affaticato, che è triste, che ha dei problemi, che è in difficoltà. È così veramente?
Allora, diciamo che il problema è che tante volte il paziente non ammette o non accetta l'idea della depressione. Per cui la cosa, diciamo, il medico curante è il primo medico a cui ricorre. Perché? Perché ha confidenza con questa persona, c'è questo rapporto privilegiato di confidenza medico-paziente. Per cui vado a parlare dal mio medico di problemi. Questi problemi possono essere manifestati anche con una sintomatologia che non ha nulla a che vedere di quello che noi possiamo immaginarsi che sia la depressione. Ecco. È il risultato di questa conoscenza tra medico e paziente che può indirizzare, e non sempre è cosa facilissima né immediata, ma diciamo che ci sono dei segnali, dei campanelli d'allarme che possono portare il medico a riconoscere un'origine depressiva nei disturbi lamentati dal paziente. Allora, se spesso il paziente già non diciamo non realizza o non accetta un'origine depressiva della sua sintomatologia, e quindi l'idea di ricorrere immediatamente allo psichiatra sembra una cosa, diciamo, che non viene accettata, perché dice: figuriamoci se devo andare dallo psichiatra, io non sono mica malato. Ecco, questo è la prima.
Dottor Chiesa, spesso anche non sono mica matto.
O non sono mia, esattamente, perché anche questo io,
certo,
non sono mica matto,
c'è
non devo.
Ecco.
Quindi, e questo effettivamente mi è successo spesso. Noi ci troviamo a essere in mezzo, ecco, e quindi ad affrontare una situazione nuova per il paziente, perché è completamente diverso il paziente che ha già avuto delle depressioni, che le riconosce perfettamente e quindi ci viene a chiedere la delega per andare dallo psichiatra, o dice: sto ricascando nella mia depressione ben nota. Il rapporto è completamente diverso e la cosa è completamente diversa.
Però perché, allora, dottor Chiesa, non si accetta la depressione, si accetta invece l'ernia del disco o le emorroidi?
Per quello che ha detto prima, cioè io non sono mica matto, cioè si pensa che la depressione è così, pensa subito al matto.
Ecco, però ecco. Non sta a voi far capire che la depressione è una patologia tanto quanto altre patologie?
Infatti questo è il nostro compito, cioè il fatto, diciamo, quando il paziente viene ed effettivamente dopo aver dimostrato eventualmente con degli esami, con delle cose così, e discutendo col paziente facciamo capire un'origine depressiva, ed è lì che poi incomincia il lavoro. Incomincia a indirizzare il paziente allo psichiatra, allo psicologo, perché giustamente bisogna approfondire il discorso, cioè nel senso che siamo tutti perfettamente d'accordo che la pastiglia miracolosa non esiste, è un aiuto, un sostegno, può essere un sostegno e un aiuto nelle condizioni più gravi, ecco, perché poi ci sono anche vari livelli di depressione, ecco. Quindi si può ricorrere al medicamento, però cosa ancora più importante è l'assistenza che ci sta dietro, e quindi costruire,
certo,
tutto questo, questa terapia che però bisogna lavorare, cioè appunto non è una cosa così facile né così immediata né è una cosa diciamo, bisogna conquistarsi la fiducia del paziente
e soprattutto va concordata con uno specialista. Dottoressa Fumagalli, è importante che anche voi avete un'impressione da parte dei medici di famiglia, una prima impressione?
Allora, sicuramente è importante, poi credo che il medico di famiglia sicuramente ha una sua esperienza per saper valutare un distinguo. Ad oggi varrebbe la pena avere sicuramente un maggior dialogo, anche per destigmatizzare un pochettino tutto ciò che c'è attorno alla cura psichiatrica, laddove stiamo dicendo oggi la psichiatria non è più solo il farmaco, è un insieme di approcci che mirano fondamentalmente all'ascolto della persona.
Tra l'altro qualcuno fa notare tra gli ascoltatori: differenziate bene quella che è la psichiatria, quella che è la psicologia e quella che è la psicoterapia.
Sì, questo è un discorso molto noto e molto discusso. Allora, la psichiatria è una branca della medicina, motivo per cui lo psichiatra ha studiato medicina, è competente rispetto a tutto ciò che sono i psicofarmaci, la neurofisiologia e quant'altro. Lo psicologo è un esperto dell'animo umano. Diciamo che lo psichiatra in Ticino sicuramente è anche psicoterapeuta, quindi dovrebbe avere, e mi sento di dire che ha, le competenze per comprendere anche l'animo umano, quindi oltre per saper distinguere quando un sintomo o una depressione ha una sintomatologia tale da rendere invalidante una possibilità di riflessione della persona e quindi è necessario il farmaco, a quando invece, e quindi il farmaco è funzionale anche a riflettere meglio su se stessi, a quando invece non è necessario, anzi potrebbe colludere con altro.
Però il farmaco va accompagnato ad una psicoterapia.
Io lo consiglierei Praticamente sempre. Poi ci sono diversi indirizzi anche qua, si potrebbe discutere tanto, compreso indirizzi, i miei maestri mi insegnavano, si fa quel che è utile per il paziente, se è utile zappare la terra, si zappa la terra.
Certo, adesso non è una consulenza perché vedo che arrivano molti messaggi che vanno un po' nella direzione di una consulenza, però a una domanda rispondiamo, c'è un rapporto fra attacchi di panico e depressione?
Di solito sono comorbide, si dice, quindi l'associazione della depressione con altri disturbi psichiatrici è piuttosto frequente.
E poi se esistono degli esami per confermare la diagnosi di una depressione?
Ahimè no.
Non ci sono esami.
E questa è la cosa difficile perché tutti lo chiedono, posso avere la dimostrazione? No, bisognerebbe, si può fare dopo morte, quindi con l'autopsia, e questo evidentemente non
è il caso.
Non è il caso.
Nicola?
Forse vale la pena leggere il messaggio che ci è arrivato da questo ascoltatore che dice: sto uscendo in queste settimane da lunghi mesi di depressione e vi posso garantire che è una brutta bestia da gestire perché non sai dove andare a toccare il male. Spesso viene dalla nostra esperienza infantile che ci pone degli schemi che non ci appartengono e ci accorgiamo più tardi, li dobbiamo poi uscire da questi nostri schemi di vita non sempre facili, ma alla fine capisci il valore e la fortuna che attraverso il dolore rinasce in te qualcosa di nuovo e ti cambia. Ma ripeto, è un momento molto difficile anche da capire come fare ad uscirne. E si collega anche a un altro messaggio che ci è arrivato via SMS, molto concreto, di qualcuno che chiede quando è il momento allora di rivolgersi allo psicologo. Tutto questo per dire, si parla della depressione come una sorta di emergenza del nostro tempo e poi però bisogna capire se appunto ci sono delle predisposizioni innate, quanto invece i nostri rapporti sociali, la nostra incomunicabilità può diventare un fattore scatenante. Qui davvero diventa difficile
molto,
poi fare il distinguo.
Certo, è complicato capire. Intanto abbiamo Giorgio al telefono che sta aspettando. Giorgio, buongiorno.
Buongiorno. Volevo dare la mia testimonianza. Io quando avevo circa 25 anni che mi è venuta la depressione e l'ho avuta fino a 55. Da 55 in poi sono riuscito a capire che cos'è la depressione e da quel giorno non ho mai avuto più problemi. E non si deve prendere nessuna medicina per stare bene. E soltanto bisogna sapere spiegare che cos'è la depressione. Se uno la riesce a capire, beh, è facile, la depressione se ne va via. Io penso che è molto facile gestire la depressione. La depressione non va via sicuro del tutto, ma si può gestire la depressione.
Grazie Giorgio per la sua testimonianza e per la sua esperienza, ma non tutte le esperienze sono così facili come quella che ci ha raccontato Giorgio, che è riuscito a convivere, diciamo, con la depressione.
Una cosa giusta che ha detto Giorgio, che condivido pieno, è quello che comprendere aiuta tantissimo. Se non si comprende il perché, siamo tutti più impauriti.
C'è tra i messaggi qualcosa che emerge che effettivamente credo che sia indicativo, che spesso non ci si vuole curare o si fa fatica ad ammettere che si è depressi perché non si vuole cambiare. Non si vuole affrontare un cambiamento interiore che è necessario invece.
Assolutamente sì, come hanno detto tanti ascoltatori, il processo di cambiamento porta sofferenza. Però credo che l'abbia anche sottolineato, addirittura parlava di rinascita, è proprio così, ciò non toglie il dolore, del resto è un processo che determina, nascere fa male e rinascere fa altrettanto male, ma si può, questa è la comunicazione.
Dottor Chiesa, quanti dei suoi pazienti non vogliono affrontare un possibile cambiamento nel loro percorso, diciamo, di cura terapeutico e hanno paura?
Molti di più di quelli che si pensa. Direi che all'inizio è sempre difficile, ecco, soprattutto diciamo per le nuove diagnosi, ecco. Chi ci è già passato la riconosce molto meglio. Chi invece presenta una nuova manifestazione è comunque un lavoro molto difficile di tatto, di vicinanza, di ascolto, e quindi è un qualche cosa che prende molto sia il medico che il paziente, perché è una cosa impegnativa. Volevo anche dirle che, ritornando prima, effettivamente il paziente ha vergogna di parlare di depressione, è qualcosa che non vuole sentire perché comunque ha una stigmate comunque negativa, E in più, se vediamo il contesto lavorativo attuale, dove tanti pazienti hanno paura di perdere il posto, dire che sono malato e peggio ancora sono depresso, equivale quasi a una condanna, e quindi la vedono anche come pericolo di perdita di posto del lavoro, di sicurezza. Quindi c'è una grossa reticenza
ad ammettere
e dire, beh, se mi vedono che poi vado da uno psichiatra, non è un passo così facile.
Nonostante però, dottore, che la parola burnout sia diventata una delle parole alle quali facciamo più riferimento quando parliamo di condizioni di lavoro stressanti, sembra paradossale.
E sempre più frequenti, perché comunque siamo tutti sotto pressione e le condizioni del lavoro si sa come sono, e quindi soprattutto se persone che attorno alla cinquantina, che diciamo che vedono la possibilità sempre più concreta di sfumare la sicurezza del posto del lavoro, una volta non esisteva questa parte.
C'è la paura adesso. Dottor Chiesa, io la ringrazio. Dottor Alberto Chiesa, presidente dell'Associazione Medici Ticinese, Medici di Famiglia, grazie per il suo contributo. Beh, buona giornata e buon lavoro, dottor Chiesa.
Grazie mille.
Vorrei ricoinvolgere Manuela Vanolli, che è silente da diversi minuti, anche perché dai messaggi si vede chiaramente, si legge soprattutto chiaramente, che c'è una grande paura dei farmaci antidepressivi. Tanti dicono: non prendete quei farmaci, guai. E soprattutto, lo diceva anche il dottor Chiesa, la vergogna e l'aver paura delle reazioni di familiari, amici e conoscenti. E questo emerge anche dal vostro sondaggio.
Esattamente, infatti non mi sorprendono questi messaggi, vanno a confermare quello che abbiamo potuto rilevare, ed è proprio su questo che vogliamo lavorare con il nostro progetto. Togliere questa paura, questa vergogna non è facile, ma vogliamo provarci migliorando le informazioni, sensibilizzando le persone sul fatto che stiamo parlando di una malattia. È vero, non si vede il braccio rotto con una radiografia.
Non ci sono esami, diceva.
Esatto, come diceva la dottoressa Fumagalli, non ci sono esami che lo dimostrano, ma è reale, ed è reale tanto quanto una qualsiasi altra malattia, e quindi per questo va preso sul serio e va rispettata.
Dottoressa Fumagalli, lei diceva attenzione con gli antidepressivi, lei è psichiatra, con scienza e coscienza.
Assolutamente.
Però non
sì.
Dobbiamo neanche far passare il messaggio inverso: non prendete niente e curatevi con i fiori di Bach.
No,
potete anche curarvi con i fiori di Bach.
Non siamo neanche contro l'omeopatia.
Ecco, no, di fatto.
A ogni persona c'è una sua risposta e c'è una sua soluzione.
Sì. Va bene anche la medicina naturale.
Assolutamente.
Può andare bene.
Il medico o comunque il curante ha il compito di comprendere la complessità della persona che ha davanti e comprendere la via migliore, che può prevedere farmaci laddove appunto il sintomo è invalidante, può prevedere percorsi diversi.
Omeopatia anche.
Esatto. L'importante è entrare in una dialettica di fiducia, e questa è la cosa più complicata, avere fiducia l'uno dell'altro, non siamo più abituati.
Senza escludere nulla però, ecco, questo va detto, ogni tipo di
terapia è lecita.
A patto che sia una terapia, ecco,
legale.
Legale. Sebastiana, buongiorno, benvenuta anche a lei.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione che veramente trattate. E allora io porto la mia in breve. Io sono caduta in una depressione nel 91, con anche un tentato suicidio. Però dopodiché sono stata aiutata, sono d'accordo con i suoi ospiti, e prendere la strada, non avere vergogna. Io a quei tempi quel pizzico di vergogna l'ho avuto.
È andata via la comunicazione. Ci dispiace per la signora Sebastiana, però sì, Abbiamo capito il messaggio.
Molto. Quando ci
la
sei passata,
richiamare,
effettivamente...
magari? La possiamo richiamare? Chiedo la regia, così almeno finisce il suo discorso. Non so perché è stata tagliata.
Chi c'è passato sa cosa vuol dire, sa cosa vuol dire uscire, e credo anche questo, che incredibilmente quando si è passati da un'esperienza di questo genere si può essere anche molto bravi a comprendere gli altri, e si può scoprire che molte più persone di quanto si crede hanno vissuto esperienze simili. Quindi avere fiducia, condividere, comunicare può far scoprire di non essere così soli come si crede.
Certo, quindi torniamo ancora, Manuela Vanolli, all'aspetto affettivo, comunicativo, sociale, relazioni interpersonali. Ditelo, fatelo sapere, non vergognatevi.
Non vergognatevi, perché poi abbiamo visto le persone in primis si fidano dei propri familiari e amici, sono le prime persone che vogliono al loro fianco quando non stanno bene, e quindi giustamente essere accolti e ricevere comprensione da parte di chi sta vicino è importantissimo ed è fondamentale per cercare aiuto.
Susanna ci scrive che in Ticino, nella Svizzera italiana, la depressione è molto mal vista, molto di più che nel resto della Svizzera. È vero? È una sensazione che ci può stare oppure no? La depressione è mal vista.
Beh, che è mal vista, sicuramente sì, sempre per un comune senso di bisogno di perfezione e efficientismo. Non saprei dire se di più che in Svizzera interna, sinceramente mi sembra strano. Vero che in Svizzera interna sono molto aperti rispetto a tutto ciò, che sono più avanti rispetto a noi, questo è oggettivo, quindi può essere che effettivamente ci sia meno stigma. Noi ci arriveremo, spero.
Quanti vengono da lei, dottoressa Fumagalli, tra i suoi pazienti e le dicono: ho un po' vergogna di dover parlare, di essere arrivato al punto di dover andare da uno psichiatra?
A quasi tutti.
Cioè quasi la vergogna di essere lì da uno psichiatra, quasi, perché poi tutti. Chissà come mi giudica lui lo psichiatra, ma come mi giudicherà la gente.
Ma quasi tutti, la paura di non essere compresi, la paura di avere qualcosa di incurabile, sono emozioni comuni, fanno parte anche del vissuto e dell'incapacità di pensare a se stessi in altro modo, se non in modo negativo.
Io rivolgo un invito a Sebastiana di richiamarci, perché ci stava raccontando una storia interessante, purtroppo la linea è caduta, ma ci può tranquillamente richiamare, così conclude il suo racconto. Tornando con Manuela Vanolli, questo opuscolo a chi lo date, a chi lo spedite?
Al momento l'abbiamo spedito nelle farmacie, negli studi medici generici, quindi medici di famiglia, gli ospedali, le cliniche. Abbiamo cercato di iniziare una diffusione così con i primi professionisti a contatto con le persone. L'invito è che chi è interessato e ha la possibilità di proporlo, di diffonderlo, può telefonare e comandare l'opuscolo.
Tra i motivi, tornando al sondaggio, i motivi per non seguire una cura, dottoressa Fumagalli, c'è anche quello che in Ticino c'è troppa poca offerta per la cura della depressione.
Cosa si intende per poca offerta?
Manuela Vanolli, cosa si intende per poca offerta della cura? Non si ha conoscenza che esistono degli specialisti sul territorio.
Ma è una percezione, è una percezione delle persone. La percezione che effettivamente se si cerca un aiuto non si sa a chi rivolgersi. Quindi noi la vediamo comunque come una mancanza di informazione. Perché la proposta di un aiuto c'è, i professionisti ci sono, solo che ogni tanto forse le persone non sono a conoscenza di chi si può occupare di questo.
Che ci sono delle possibilità di cure. Nel frattempo abbiamo recuperato Sebastiana. Eccoci Sebastiana, mi spiace, è caduta la linea prima.
Senz'altro, sono...
Ci stava raccontando la sua storia, allora vuole magari riepilogare.
E allora io il 91 sono caduto in una depressione, inizio 92 ho tentato il suicidio, però mi sono salvata, diciamo, giusto al pronto soccorso all'ospedale. Dopodiché piano piano ho cercato aiuto, questo aiuto l'ho ricevuto, il dottore di famiglia mi ha aiutato, però premetto che il primo anno, cioè i primi 6 mesi, avevo paura metterla fuori, parlando con qualcuno, ma al momento che ne ho parlato, ho accettato le cure eccetera eccetera, ne sono venuta fuori il 94 e sono diventata sempre più forte.
Ha fatto fatica quindi, Sebastiana ad accettare le cure?
Sì.
Si sentiva
allora,
un po' quasi po' reticente, perché doveva andare da uno psichiatra?
Sono stata anche dal psichiatra, però sto per dirle, il medico di famiglia è arrivato al punto che non mi dava neanche le medicine a casa, la mattina li andavo a prendere da lui, però poi aiutata con la terapia che ho fatto, andavo dal psichiatra, sono stata in un centro, comunque devo dire che il 94, inizio 95, ne sono venuto fuori e sono diventata una persona forte che do aiuto anche agli altri.
Grazie Sebastiana, tanti auguri.
Prego.
Buona giornata.
Grazie mille, buona giornata e grazie ancora.
Dottoressa Fumagalli, se ne esce dalla depressione?
Assolutamente sì. Assolutamente
la testimonianza
sì.
di Sebastiana è emblematica, indicativa.
Non bisogna aver paura, può essere doloroso, la soluzione non è la pillola magica, la pillola può essere un aiuto quando è necessario, è un percorso che può portare, come dice Sebastiana, a sentirsi più forti, più vivi e anche a dare un senso alla propria vita diverso da quello che è stato fino a quel momento, quindi lo trovo positivo.
È una domanda che non ha una risposta e lo so già, ma quando le chiedono quanto tempo ci vuole per uscirne?
Dipende da uscire da che cosa. Allora, quando c'è una depressione con dei sintomi fisiologici importanti, dal grosso del malessere se ne può uscire anche in 3-4 settimane, tempo di risposta all'antidepressivo. Se si vuole andare a fondo del problema, ovviamente è un percorso, quindi che può durare anche tutta la vita. Per star meglio, grazie comunque ai farmaci, quando sono necessari, si può uscire dalla sofferenza più acuta anche rapidamente. A me piace dire che il farmaco, quando è utile usarlo, lo si usa un po' come una stampella, quindi aiuta a camminare, poi c'è un sacco di altro.
Spegne l'incendio.
Spegne l'incendio.
Fa da pompiere. Jonathan, buongiorno.
Sì, buongiorno. No, io volevo semplicemente ribadire, appunto, perché sono stato malato di depressione, volevo ribadire, fare un appello per dire a tutte le persone di non aver paura dei farmaci, perché ci sono farmaci veramente eccezionali al giorno d'oggi, non sono più quelli degli anni 60. Soprattutto sui serotoninergici gli effetti collaterali sono praticamente a zero, quindi non c'è né nausea, né vomito, né qualsiasi altro problema e sono veramente miracolosi. Quindi non abbiate paura dei farmaci. E poi un'altra cosa, che bisogna chiudere la bocca a queste persone che dicono che la depressione non è una malattia, che uno che è depresso non ha voglia di lavorare, che sono stato depresso anch'io, ma l'ho superata, perché no, queste persone probabilmente non hanno mai vissuto la depressione, hanno avuto dei momenti di tristezza, ma la depressione è una cosa seria, una malattia fisica che va a toccare il cervello, che è un organo fisico del corpo.
Grazie. Molto gentile, grazie, direi, una testimonianza e delle parole, dottoressa Fumagalli, che si possono condividere.
Assolutamente sì.
I microfoni.
Assolutamente sì, ci sono delle. La depressione ha un correlato comunque biologico. Ripeto, io ho sottolineato molto il fatto che a volte non è abbastanza. Io suggerisco sempre di andare oltre. Ho risolto il problema, ma cerchiamo di capirne il perché. Ma sicuramente, se ho bisogno di spegnere il fuoco, lo devo spegnere in qualche modo.
E gli ultimi medicamenti, diciamo le ultime scoperte, sono anche di medicamenti nettamente
ottimi,
migliori rispetto
ottimi,
a quelli del
effettivamente
passato.
Molto leggeri da un punto di vista di profilo di effetti collaterali, interazioni, dipendenza. Molte le domande del ma danno dipendenza, poi riuscirò a smetterli? Sì, l'antidepressivo ripristina un funzionamento che originariamente l'uomo ha anche in termini biologici, quindi se usato in modo adeguato è curativo
e non è non provoca dipendenza.
Esattamente.
Manuela Vanoli, in chiusura, il prossimo obiettivo di questa campagna?
L'obiettivo appunto è di diffondere questo materiale informativo al fine di raggiungere le persone che hanno bisogno di queste informazioni, di sensibilizzare chi gli sta intorno.
Lo si può richiedere?
Lo si può anche richiedere direttamente da noi. Se non lo trovate in giro, c'è anche il nostro sito web, che è www.ti.ch/depressione, dove l'opuscolo si può trovare anche in formato PDF.
Benissimo, quindi abbiamo parlato di depressione, c'è un'ultima domanda che arriva dal pubblico: allora perché non si interviene nel mondo del lavoro? Beh, qui dovremmo fare altre 10 trasmissioni per cercare di capire perché oggi si viaggia a certi ritmi e con certi criteri nel mondo del lavoro. Grazie mille alla dottoressa Sara Fumagalli, grazie mille anche a Manuela Vanoli, collaboratrice scientifica presso l'ufficio del medico cantonale, grazie a voi per la consueta e numerosa partecipazione alla trasmissione. Ci diamo appuntamento domani per una nuova puntata di Mille Voci. Buona giornata a voi tutti e buon ascolto.